Città di Nova Milanese, Città di Bolzano, antologia sonora testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione, intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi, testimonianza di Faronato Gianni.
Sono Gianni Faronato, sono nato a Feltre il 26 dicembre del 1927, abito da sempre a Feltre e sono stato internato nel campo di concentramento di Bolzano. Il 3 ottobre del 1944 le SS tedesche facevano delle azioni di rappresaglia nei confronti dei partigiani attorno a tutte le montagne feltrine. Le montagne feltrine in provincia di Belluno erano brulicanti di partigiani e le SS hanno cominciato a rastrellare Bassano impiccando 40 partigiani, sono saliti sul Monte Grappa, sono discesi dall'altra parte, dalle parti di Seren del Grappa di Porcen, e hanno bruciato Porcen e anche Seren, poi hanno distrutto tutte le casere che sono in cima al Monte Tomatico e lungo il Monte Tomatico e sono scesi a Feltre. Il 3 ottobre un grande rastrellamento, 2000 persone vengono rastrellate e portate nell'allora metallurgica Feltrina, è una fabbrica di manufatti di alluminio. Fra queste persone c'era il vescovo, c'erano i sacerdoti della città, c'erano i frati, c'erano tutte le personalità di Feltre e dopo che assieme ai fascisti avevano individuato quelli che potevano essere i rappresentanti dei partigiani e i loro collaboratori, hanno rinchiuso 150 persone nel cinema Italia di Feltre. Là c'erano le SS sul palco che ci hanno interrogati tutti quanti. C'era anche un nostro amico, un certo Scarton, che poi è stato ucciso dai partigiani, che ci conosceva perché eravamo diversi amici.
Ecco Gianni, scusa, tu sei stato arrestato dove?
Io sono stato arrestato a Feltre, perché hanno circondato Feltre, i tedeschi hanno circondato Feltre e hanno bloccato tutte le tre o quattro uscite che c'erano. Avevano dei fucili mitragliatori, pancia a terra, e là ci hanno fermato e ci hanno condotto prima nella caserma degli alpini a Feltre, poi nel recinto della metallurgica assieme ai 2000 che dicevo prima. Ci hanno portato poi in cinema Italia e là ci hanno interrogato, c'era, come dicevo, questo mio amico Scarton, il quale mi ha chiesto cosa facevo là. Dico, non so, mi hanno rastrellato, mi hanno fermato qua. Dice, penso io a liberarti. Se non che lui invece probabilmente ci ha fatto la denuncia e ha detto che noi eravamo staffette partigiane. Ecco, allora io avevo 16 anni appena fatti, voi potete immaginare cosa ha provato un ragazzo a quell'età di essere messo là in mezzo a tedeschi, a fascisti, a repubblichini e poi portato in campo di concentramento di Bolzano. Siamo stati là al Cinema Italia una notte, poi il giorno successivo ci hanno portato a Bolzano, ci hanno fatto fermare prima a Grigno e poi ci hanno messo in un carro bestiame e ci hanno mandato a Bolzano.
Dal cinema, cioè da Feltre, per arrivare a Bolzano, dicevi ti hanno portato, vi hanno portato come?
C'erano dei camion. No, non eravamo ammanettati, eravamo tutti quanti stipati su due camion, 150 su due camion, eravamo come le salsicce messe là. E ci hanno portato prima a Grigno, ci hanno fermato là una notte, poi il giorno successivo ci hanno messo su un carro, su due, tre carri bestiame e ci hanno condotto a Bolzano.
Ecco, scusami Gianni, qui a Feltre tu non sei mai stato interrogato?
No, personalmente no, sono stato interrogato solamente a Bolzano, quando sono arrivato là, che mi hanno chiesto cosa avevo fatto e cosa non avevo fatto, io ho detto non ho fatto niente, ma invece qua a noi ci risulta che la denuncia che è stata fatta a Feltre era che tu eri una staffetta partigiana e collaboratore con i partigiani.
Ecco, questo interrogatorio che ti hanno fatto a Bolzano, dove te l'hanno fatto?
Proprio all'interno del campo di concentramento, quando sono arrivato. Allora siamo arrivati alla sera del 6 ottobre a Bolzano, siamo scesi dai vagoni che erano piombati e c'erano tutte le SS pancia a terra attorno alla stazione di Bolzano con le luci abbrunate perché eravamo in periodo di coprifuoco, periodo di guerra. Ci hanno messo su ancora sui camion e ci hanno portato dentro nel campo di concentramento di Bolzano.
Ecco Gianni, come ricordi il tuo ingresso nel campo di Bolzano?
Allora ho avuto un ricordo, è stato il primo impatto, ma un impatto era buio anche là, c'erano anche là i lampioni tutti abbrunati e siamo entrati dentro su una porticina che quasi quasi non ci si passava neanche. Siamo entrati dentro, abbiamo visto tutti questi letti a castello, tutte queste brande a castello in legno, che erano come tanti di alveari, e io sono entrato dentro e non sapevo neanche dove ero arrivato, noi non sapevamo neanche dove ci avrebbero portato. Dall'altra parte del blocco, io avevo visto fuori blocco D, avevo letto fuori blocco D. Sono entrato dentro assieme a tutti quanti gli altri miei amici, siamo osservati tutto attorno e sono spuntate dall'altra parte del blocco, perché il blocco era diviso con delle pareti in mattoni alte, dall'altra parte del blocco sono spuntate delle facce macilente, pelate, striminzite, con delle tute strane. Ma dico, ma dov'è che siamo qua? Dice, siamo in campo di concentramento di Bolzano. Ma dico, e voi altri con quella faccia là, avete fame? Sì, dice, abbiamo fame e qua non si mangia niente e avremo bisogno di mangiare. Allora io avevo un sacco, ci avevano mandato su delle mele a grigno e del pane, avevo un sacco da montagna pieno, l'ho rimandato su ai miei amici, i quali se lo hanno preso, se lo hanno mangiato e mi hanno restituito il sacco. Poi mi sarei morso le dita qualche giorno dopo, quando finalmente la fame è stata veramente grande. Allora voi pensate all'età di 16 anni, ragazzino venuto fuori dal collegio e che non sapevo neanche come gestirmi, trovarmi là in mezzo a tutta questa bolgia che non si capiva neanche cos'era. Messi là su queste graticole, diciamo su questi alveari e con dei materassi di truccioli e con una coperta, due coperte, poi il giorno dopo ci hanno portato dentro, ci hanno rasati i capelli. Ci hanno dato una tuta con una croce, con un triangolo rosso, prima era rosa prima, ma devono aver sbagliato perché successivamente poi doveva essere il triangolo rosso. Io avevo il 49-27, il triangolo rosa significa che eravamo rastrellati. Poi dal 5000 in su poi hanno messo il triangolo rosso, quindi probabilmente eravamo tutti politici e hanno sbagliato a metterci il triangolo, hanno sbagliato anche la numerazione e hanno sbagliato probabilmente anche a metterci il triangolo rosa anziché rosso.
Scusa Gianni, qualche tuo amico che è rimasto con te, quelli che sono i feltrini che sono partiti con te, ti ricordi qualche nome?
Sì, ma ce ne sono tanti. Alcuni sono anche morti e il Dall'Olio intanto prima di tutto, oltre ai miei amici che poi descriverò, il Dall'Olio che ci ha lasciato quel bellissimo diario che lui aveva fatto in campo di concentramento, da cui noi feltrini abbiamo ricavato un libro che abbiamo provveduto poi con i 10 milioni del ricavato di fare 5 premi annuali di 2 milioni a ciascuno da assegnare ai ragazzi delle scuole medie e superiori. Questo è il quinto anno che noi assegniamo il premio con grande soddisfazione per tutti. Ecco, quindi Gino Dall'Olio in primis, poi Felice Belumat, che era il nostro capogruppo dopo lo scioglimento del campo, che è deceduto, poi Vittorino Belumat, Sergio Samiolo, il Cavalier Tombari, che era segretario dell'ospedale, il direttore sanitario dell'ospedale di Feltre, generale Emilio Gaggia, e tanti altri.
Anche delle donne feltrine.
Anche delle donne feltrine, la Ghita Repici che è deceduta, la Liliana Zadra che è vivente, la Lina Di Palma che è vivente, la Barbante, l'Elia Barbante che è stata con me poi quando ci hanno trasferito nel campo satellite di Collisarco, è stata con me amica e carissima amica che è già morta.
Gianni, cosa ti ricordi tu del campo di Bolzano?
Tutto il campo di Bolzano sono anche sciocchezze, ma in mezzo al nostro blocco c'era un grande vaso che si chiamava Bugliolo, era il Bugliolo. Allora noi altri andavamo là alla sera quando ci richiudevano verso le 7, ci richiudevano dentro e tutti dovevamo accomodarci là perché il gabinetto non c'era. Allora eravamo in tanti, eravamo in 140 dentro, 114 noi feltrini e altri che poi ci sono aggiunti. E dovevamo andare tutti ad accomodarci là, quindi a un certa ora della notte il vaso strafondava, veniva fuori e là si camminava in mezzo alla melma e alla mattina portarlo fuori, pulirlo. Altra brutta cosa che io ricordo, oltre alla fame, il freddo di Bolzano, proprio a ottobre che è cominciato, e la adunata alle 6 di mattina a farci la conta, e là durava magari un'ora e mezza, non contavano mai abbastanza, non eravamo mai a posto abbastanza, non si sapeva quanti eravamo, loro non sapevano quanti eravamo, e ci facevano il bel giochetto che lo portano anche per farci così divertire un attimino, i cappelli su e i cappelli giù, no? Che lo portano anche in diversi libri, anche Primo Levi lo dice, anche altri autori. Dovevamo tutti al comando cappelli su, mettersi il cappello in testa, quelli che avevamo, e cappelli giù, sbatterlo sulla mano sinistra facendo un grande rumore, ma siccome il rumore andava a spezzettarsi, non erano mai contenti, doveva essere un colpo unico solo che non riusciva mai perché eravamo in 2000 là a fare questa bella adunata, e finché il colpo non era proprio massiccio, forte, robusto, non lasciavano là. È una grande umiliazione, perché rapati a zero, freddo con un'unica tuta, 15, 14, 15 gradi là, con una piccola maglietta sotto, una tuta sopra, i zoccoli, erano cose da impazzire.
Oltre alle donne feltrine che vi hanno seguito lì nel campo di Bolzano, hai visto se nel campo c'erano altre donne deportate?
Sì, perché noi col blocco D eravamo vicino al blocco E, e quindi salendo su c'era un reticolato, noi potevamo vedere di là, e c'era per esempio il signor Citon che aveva la moglie dall'altra parte, e c'erano anche altre persone che avevano la moglie dall'altra parte, adesso non ricordo più nome, ma ricordo Citon, comunicavano, allora si buttavano là i vestiti, loro li rimandavano, li cucivano e poi li rimandavano di qua, ecco perché non ci si poteva vedere altro che qualche minuto al giorno.
Tu avevi 16 anni, no? C'erano dei deportati più giovani di te, li hai visti?
Ma
dei ragazzini?
No, questi io non li ho visti perché noi del blocco D eravamo proprio tutti quanti assieme, e alla mattina quando alle 7 si usciva per andare al virgolo, perché si andava a lavorare al virgolo, si ritornava la sera alle 5, era difficile vederli, insomma, ecco, non era possibile comunicare da blocco a blocco.
E dei religiosi, hai trovato dei religiosi, dei sacerdoti?
Sì, c'era un sacerdote che diceva la messa, non ricordo più il nome, alla domenica diceva la messa, ma non è che alla domenica si stesse là a riposare, tutt'altro, si lavorava, si faceva le pulizie al campo, si andava per i vari blocchi, per esempio quando c'erano deportazioni, allora il blocco rimaneva vuoto ed era da pulire, si andava là a pulire il blocco e si ritornava, oppure si andava alla Wehrmacht a lavorare là sulla caserma delle truppe, si andava a fare dei lavori là, si andava al virgolo, si andava a far, e quando bombardavano si andava a far si portavano i sveller, le scine, i binari da una parte all'altra, si aggiustava.
La messa al campo, dov'è che veniva fatta, te lo ricordi?
Veniva fatta al centro del campo. Poi ricordo anche un'altra cosa, ma questa l'ho sentita perché io ero già a Colli d'Arco allora, che è venuto il nostro vescovo, il Monsignor Bottignon, è venuto a celebrare la messa il giorno prima di Pasqua, il giovedì di Pasqua, ed è stata una cosa meravigliosa, mi hanno detto là, tutti commossi, tutti che piangevano, perché lui ha ricordato, ha detto guardate che la liberazione sarà vicina, ha fatto capire a quelli che erano là che dovevamo avere la fiducia perché le cose si svolgevano al meglio, insomma.
Tu accennavi che andavi a lavorare al virgolo,
sì.
Ecco, com'è che sei stato scelto per andare a lavorare al Via?
Ma là, ogni tanto scrivevano, c'era il capo blocco che era Muzzi, era un capitano dei carabinieri, Musi. E era lui che destinava quelli che andavano da una parte o dall'altra, insomma, ecco, secondo i lavori, più giovani li destinava ai lavori più pesanti, gli anziani cercava di metterli a loro agio, magari con le pulizie là intorno, a scopare scopini al campo, a liberare qualcosa o a fare qualcosa, insomma, ecco. Ma i più giovani, i più robusti, che secondo lui erano più robusti, li mandava o alla cava o li mandava al virgolo, li mandava lungo la ferrovia a fare dei lavori.
Ecco, dal campo al virgolo, come andavate?
No, andavamo in camion, sì. Allora là, quando si andava, si aveva una fortuna immensa, perché là venivano, al virgolo venivano le signore dell'Azione Cattolica e della San Vincenzo, allora ogni tanto ci portavano la minestra, ogni tanto ci portavano qualche gavetta di spezzatino e si mangiava così. E mi ricordo con tanta commozione il casellante della ferrovia da Bolzano a Merano, che a un certo punto abbassava le sbarre e costringeva i tedeschi, le SS, a fermarsi, per cui ci dava su casse di mele, casse di frutta e in qualche maniera ci riforniva di qualcosa che poteva darci quasi tutte le sere.
Lì al virgolo tu cosa facevi?
Allora io ero addetto ai carrelli, allora andavo dentro col carrello, mi caricavano la roba, io col carrello andavo fuori, lo scaricavo e poi ritornavo dentro. Ecco, quello era il mio lavoro, più aiutavo a caricare il carrello e a scaricare il carrello.
Questo durante il giorno?
Questo durante il giorno, sì.
La notte non lavoravate al virgolo?
No, nel mio ricordo di no, alla sera alle 5 si rientrava al campo e alle 7 eravamo tutti quanti rinchiusi nel blocco.
Ecco, dentro nel virgolo, nella galleria del virgolo, c'erano anche dei civili che lavoravano?
Non ricordo, non so, perché il mio compito era quello e cercavo di dare il meno possibile sull'occhio, cercavo di tergiversare per non farvi notare, per non aver possibilmente grane.
Nel periodo che tu sei rimasto al virgolo, ci sono stati dei bombardamenti lì al virgolo?
Non mi ricordo, io sono stato là, non sono stato là tanto, perché a metà di novembre circa, allora hanno fatto una selezione e mi hanno portato a, che avevo una paura maledetta di andare a finire a Mauthausen o di andare oltre il Brennero, invece mi hanno mandato a Collisarco, che è a 8 km del Brennero, che era il comando delle SS tedesco. Da Verona avevano trasferito il comando da Verona al Collisarco e là avevo il compito di curare i maiali, e allora là qualcosa si mangiava sempre perché i tedeschi buttavano via, allora noi altri tiravamo fuori quello che era possibile tirare fuori dalla pattumiera di maiali e si cercava di mangiare. E poi facevo il fuochista. C'erano due, un certo Toller e un certo Cantaller, che erano loro i fuochisti, i conduttori delle caldaie, e io facevo il fuochista, alimentavo le caldaie con il carbone. Ecco, tanto è vero che negli ultimi tempi abbiamo bruciato nelle caldaie un sacco di documenti che pervenivano dai comandi dell'SS di Bolzano, di Verona, con tutti i documenti delle persone schedate in Italia di ebrei, e per due giorni e due notti abbiamo continuato a bruciare documenti. C'erano una ventina di casse di documenti che noi abbiamo bruciato, con fotografie, con domande da parte degli ebrei, con politici che chiedevano di essere reintegrati anche nei propri posti di lavoro. Io ho letto qualche documento così, le istanze che facevano per poter essere scagionati dalle accuse che le SS facevano loro.
Ecco Gianni, da Bolzano, quando ti hanno trasferito a Collisarco, in quanti siete stati portati su?
Allora, noi siamo stati portati su in 15, e eravamo circa una decina feltrini e altri 5 che erano stati racimolati qua e là. Ci hanno messo su un camion e rimorchio, hanno caricato mele da Bolzano e farina e vettovaglie varie, e ci hanno portato su. Tanto è vero che siamo arrivati su alla sera alle 8 e ho sentito una voce quando siamo arrivati, ho detto: io sono solo italiano e qua gli altri sono tutti tedeschi. Porco cane, dico, qua siamo arrivati in Germania. E invece mi detto: no, non siamo ancora in Germania, siamo a 8 km dal Brennero e siamo in Italia, e là scortati sempre giorno e notte facevamo tutti i lavori di manutenzione, di facchinaggio, andavamo a caricare carbone giù in ferrovia e lo scaricavamo su per poi alimentare le caldaie. Come dicevo, io facevo il guardiano di porci, ma anche macchinaggio. Le ragazze invece erano destinate nei due hotel, Krebner e Palace Hotel, erano destinate alle pulizie, erano destinate ai lavori nelle camere degli ufficiali tedeschi, del personale delle SS che erano là.
Ecco, ascolta Gianni, com'era il campo lì, la struttura del campo lì?
Eravamo messi dentro su una cantina. Eravamo su una cantina, guardati giorno e notte da due SS che si alternavano al comando giorno e notte, erano tre o in quattro o cinque o sei, erano, che si davano in turno, e noi eravamo sempre scortati, andavamo avanti e indietro scortati dove si doveva andare. Eravamo messi nelle cantine del Grebner Hotel prima e del Palace Hotel poi.
Quindi avevano requisito questi hotel?
Sì, avevano requisito questi due hotel e là avevano fatto, al Grebner avevano fatto il comando della SS e invece sul Palace Hotel avevano tutte le loro camere e tutti i loro alloggiamenti.
E lì si è rimasto fino a quando?
Fino al 3 ottobre. Sì, scusa, al 3 maggio, dal 3 ottobre al 3 maggio, dal 3 ottobre al 3 maggio. Il 3 maggio abbiamo requisito una macchina e loro erano già in disarmo e siamo scappati con la paura che ci venissero a prendere, perché la macchina era stata rubata, per cui avevamo paura. Ci siamo fermati a Bressanone e là ci hanno detto: dove andate? Dico: siamo diretti a Bolzano, perché siamo stati internati là e torniamo al campo di Bolzano. A Bolzano ci hanno chiesto dove si va, andiamo a Trento. A Trento abbiamo trovato i partigiani e non ci volevano lasciar passare. Allora uno dei nostri che era stato rastrellato sul grappa e che era un marinaio, ma era una faccia di quelle, ha tirato fuori una pistola e ha detto a me, che sono stato partigiano sul grappa e che sono stato rastrellato e che ho fatto 7 mesi di campo, che se mi lasciate passare vi tiro giù tutti quanti, dice. Allora ci hanno lasciato passare, dice: passate, però a rischio e pericolo vostro, non vi preoccupate, ha detto. Siamo passati e a Borgo di Valsugana abbiamo trovato gli americani che ci hanno scortato fino a Feltre. Quando ho visto il mio Feltre, non le dico la commozione e la gioia di trovare i miei, di vedere finalmente che avevamo portato la pelle a casa.
Ecco Gianni, scusa, dicevi il 3 maggio.
Sì.
Ma cos'è successo lì il 3 maggio?
Allora,
sono scappati tutti?
Allora si sono dileguati. Allora il 25 abbiamo sentito casualmente la notizia che era stato fatto l'armistizio e si vedeva un po' di framestiola fra tutte le SS che andavano, si capiva cosa facevano e cosa non facevano. E allora abbiamo pensato di scappare in qualche maniera. Dico, se cerchiamo di eludere la vigilanza, scappiamo. Ma erano sempre alle coccole sti benedetti tedeschi, no? E alla notte del 2 maggio ci siamo trovati senza più nessuno. Allora abbiamo guardato, ci siamo guardati a destra e a sinistra e abbiamo visto che stavano caricando delle macchine, stavano caricando delle cose, stavano scappando. E allora abbiamo detto, c'erano due autisti, c'erano Barioli e anche Masocco, dicono qua noi abbiamo il camioncino, montate su che si parte. E siamo partiti. Ecco, per quanto riguarda un altro episodio molto importante che vale la pena di essere raccontato, un mese prima circa ci hanno chiamato io e Sergio Dalla Rosa e ci hanno detto di andare dentro in un salone del Palace Hotel, che è meraviglioso, è un 4 piani con camere splendide, e ci hanno fatto fare pulizia di casse che erano là. Dentro erano contenuti tutti i soldi, le valute, gli ori, i gioielli che provenivano dal Monte dei Paschi di Siena. Io ho visto con i miei occhi 4 lingotti da 25 kg di platino. Li avevo messi dentro su una cassa, 4 lingotti, poi c'erano piatti in argento, anelli, braccialetti, era tutta la refurtiva del Monte dei Paschi di Siena. Li abbiamo messi dentro su 2 casse, loro le hanno inchiodate, hanno portato via 2 forme di formaggio grana che erano là, sacchi di farina e altri alimenti, li hanno messi su un camion e se li hanno portati via. A noi come premio ci hanno dato 1000 lire francesi allora e a me hanno regalato una perla che era rimasta fuori. Una perla che era rimasta fuori dalle buste, perché abbiamo spiucato tutte quante le buste e abbiamo tirato fuori tutta questa cosa e l'abbiamo caricata dentro su queste casse.
Ecco, dicevi, poi con questo camioncino siete arrivati a Bolzano.
Siamo arrivati a Bolzano.
Siete andati nel campo di
Bolzano? No, abbiamo detto a Bressanone che andavamo a Bolzano, che eravamo destinati ad andare a Bolzano perché eravamo prigionieri, eravamo lassù, e eravamo deportati lassù, e che tornavamo al campo perché dovevamo tornare là. E poi invece ci siamo portati verso Trento, e poi da Trento siamo arrivati a Borgo e quindi a Feltre.
Quindi tu nel campo non sei più rientrato?
Non sono più rientrato, non ho più visto. Ho sentito il dottor Meneghel, che era il direttore dell'ospedale neuropsichiatrico qui di Feltre, e che ha scritto un libro anche Carne Amata, di cui ho ricavato alcuni brani che ho messo anche nel mio testo di Ribelli per la Libertà, che negli ultimi giorni anche là si sono dileguati. Posso anche dire una cosa di un mio amico Barioli di Feltre, che era l'autista e che ha condotto il comandante dell'SS di Colvisarco, l'ha condotto assieme ad altri 3 ufficiali a Bolzano qualche giorno prima e gli hanno detto di aspettare di fuori. Lui e i comandanti sono andati dentro, non si sono più fatti vedere, lui ha preso la macchina ed è venuto a Feltre.
Cioè è scappato.
È scappato anche lui, non si sono più fatti vedere, ha aspettato fino a tarda ora, nessuno più si muoveva, lui ha visto il movimento di camion che andava da lì, ho pensato che queste persone tornassero a casa, scappassero via, per cui dice mi sono scappato via anch'io, è tornato a Feltre anche lui con la sua macchina, con la macchina che gli era servita da Colisarco ad arrivare a Bolzano per portare giù questi capoccioni.
Ecco, quando voi siete scappati, diciamo, c'era solamente il gruppo dei feltrini e quindi anche la donna di Feltre, oppure no?
No, allora, gli ultimi giorni erano venuti a aggregarsi a noi altri delle ragazze che avevano lavorato come lavoratrici coatte in Germania e sono venute là, le hanno portate là e le hanno consegnate ai militi che ci facevano la guardia. Dice, queste qua devono star qua e dare una mano assieme a questi qua, assieme ai deportati. E sono rimaste là con noi e siamo tornati in 12 o 13, perché qualcuno era andato via, Barioli è andato via e altri è andato via, ci sono arrivate anche 4 o 5 ragazze che erano del Berlinese che sono tornate e sono rientrate in Berlinese anche loro.
Ecco, lì in questo sottocampo, no? Oltre al gruppo feltrino, c'erano altri deportati di altre regioni?
Ecco, allora c'erano 5 deportati, e la nostra paura è stata sempre quella che ci ha ossessionato di più, c'erano 5 deportati rossi, col triangolo rosso, quindi politici, e che probabilmente uno mi aveva detto che da ragazzino, adesso non so se ricordo bene, se è vero, se non è vero, se metto bene, che è stato quello che ha portato una valigia con dentro della dinamite, una bomba all'orologeria con la dinamite, a Milano. Quando ho fatto una riunione al cinema, che io non ricordo più, che lui mi ha detto, gli hanno consegnato questa valigia da portare là. La bomba è scoppiata e ha fatto diversi morti durante il periodo fascista. Ecco, e questo qua era stato preso e portato là, assieme a altri 5 o 6, che noi siamo andati là a dargli il cambio. Loro sono rientrati a Bolzano e successivamente sono stati inviati a Mauthausen tutti e 5. Uno è scappato e mi hanno detto che è scappato e l'hanno ucciso quando è disceso dal treno, e uno è tornato con la TBC e gli altri due o tre devono essere morti là, non so se sono tornati o se sono morti, adesso, queste qua sono tutte notizie che io ho raccolto dopo, che non potrei dire che siano veritiere, però me ne andate per vere, insomma.
Ecco, quando tu eri su invece in questo sottocampo c'era solamente il gruppo dei Feltrini?
Sì, sono rimasti poi il gruppo dei Feltrini solamente.
E basta?
Basta.
Ti ricordi qualche episodio di violenza che tu hai visto?
Allora, io personalmente, loro avevano bisogno di noi altri non era che... ci bastonassero più che tanto. Io ho un episodio mio particolare da raccontare che è stato anche per me eclatante. Una mattina alle 5 viene il maresciallo a svegliarci. Svelti, su, ci si alza. Io sono là sulla mia, ero un letto a castello di 2x2 di brande in ferro, io ero su in cima e mi ero così traccheggiato un attimino a mettermi sulle fasce da piedi, sugli zoccoli. Lui è andato fuori, è tornato, mi ha visto ancora su a letto, si è arrabbiato, ha preso uno sgabello, me lo ha tirato, uno sgabello di quelli là quadrati, è andato a sbattere fortunatamente sulla spondina del letto e fa tutti i pezzi. Se mi prendeva, mi ammazzava. Ecco, l'unica... però erano duri, avevano sempre il nervo dietro, che se sgarravi ti facevano correre, ti facevano lavorare. Il freddo di Bolzano era ancora maggiore, perché lassù era un vento terribile che penetrava dappertutto. Io mi ricordo che quando si scaricava il carbone, alla sera arrivavamo dentro al campo, neri, sporchi, non ci si poteva lavare, pidocchi che giravano e avanti.